In altre parole.
Terzo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e terzo appuntamento con la scrittrice, collega, giornalista Caterina Soffici, editorialista della Stampa di Torino, collaboratrice con Tutto Libri. Ha scritto "Ma le donne no, Italia yes, Italia no" e i romanzi "Nessuno può fermarmi" e l'ultimo uscito quest'anno da Feltrinelli, "Quello che possiedi". Vive prevalentemente a Londra, dove tiene corsi di scrittura in un laboratorio per bambini e ragazzi in ambienti svantaggiati. E a Londra la salutiamo anche quest'oggi. Caterina, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Ieri mattina abbiamo, diciamo così, bacchettato un certo uso di internet e dei social che possono spingere soprattutto i più giovani utenti anche a distorcere la realtà, a interpretarla in modo anche dannoso per se stessi. Oggi partiamo in fondo da qui, dalle cose che il mondo di internet ci ha rubato e ci sta rubando. Lo spunto, Caterina Soffici, ce lo offre una recentissima pubblicazione di una firma autorevole, quella di Pamela Paul, direttrice della prestigiosa New York Review of Books, nonché responsabile del settore libri del New York Times. Pamela Paul, che all'argomento appunto dedicato il suo ultimo libro. Partiamo da qui quindi, Caterina.
Sì, 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 questa, guarda, prendo lo spunto che mi date, l'occasione che mi date di parlare questa settimana, perché per me internet sta diventando un po' un chiodo fisso. Non voglio dire che tutti i mali vengano da internet, anzi abbiamo visto quanto ci ha aiutato durante la pandemia, quante sono le cose, cioè i lati positivi di internet li sappiamo, no? Sappiamo tutti che ci connette, ci mette in video, ci permette di trovare cose in decimi di secondo. Però c'è una cosa che quando l'internet è nato con l'idea di rendere tutti liberi, no? Chiunque poteva accedere a cose dove prima a cui prima non aveva accesso. E questo è una cosa che assolutamente rimane, quindi io non voglio demonizzare internet. Però con l'andare degli anni, e si parla poi in verità degli ultimi 20 anni neanche, le cose sono cambiate tantissimo, nel senso che sono venute fuori anche i lati molto negativi di internet, e è un po', vorrei proseguire quello che stavamo dicendo ieri appunto con la cosa dei social. Questo libro mi è piaciuto moltissimo, non so se è ancora uscito in Italia, credo assolutamente di no, perché
non credo, mi sono informato, no, non mi risulta, è troppo recente.
No, ma anch'io ho controllato ancora, non è nei radar, diciamo, della lingua italiana, però so, chi volesse se lo legge tranquillamente in inglese, se lo può scaricare sui Kindle appunto, visto come cosa che ho fatto io tra l'altro. Cioè, comunque, ecco, questo Pamela Paul, come dici te, è una donna assolutamente al top, una donna intelligente, una donna che conosce il mondo e sta facendo da anni un lavoro molto interessante, secondo me. Questo è il suo ottavo libro e fa un lavoro in un ambito che lei definisce l'intersezione tra la cultura del consumo e la vita reale, no? Infatti lei prima aveva anche scritto dei libri sulla pornografia online, su come questo fatto che anche lì un bambino con un telefonino in mano può andare in dei siti incredibili che uno neanche si può immaginare, e aveva già anche preso di mira altre cose. Comunque oggi siamo su queste 100 cose che noi abbiamo perso a causa di internet, e non sono cose materiali, o non sono solo cose materiali, ovviamente alcune sono cose materiali, che ne so, un lettore CD oppure un registratore al nastro, sinceramente poi è un supporto tecnico che può essere sostituito facilmente, quindi nessuno
dai formati digitali, sì.
Reale, nessuno lo piange, insomma, è meglio avere forse Spotify, eccetera. Sì. Invece lei no.
Però
lei
ci
no.
Sono altre cose, esempio, che abbiamo perso, appunto.
Sì,
siamo curiosi.
Ci sono altre cose, e tra le cose ce ne sono alcune che secondo me sono molto interessanti. Per esempio, la noia. La noia è una cosa che abbiamo perso, perché e questo io lo vedo tantissimo lavorando con questi bambini in questo laboratorio di scrittura dove io faccio teniamo questi corsi, e dove quindi abbiamo un rapporto diretto con i bambini. Cioè, questi ragazzini non hanno non hanno più il tempo da annoiarsi. Io mi ricordo delle estati noiosissime dove non sapevamo che fare. E questi viaggi interminabili in macchina quando attraversavamo, andavamo al mare, oppure facevamo il viaggio attraverso l'Europa. All'epoca non si viaggiava ancora con gli aerei così frequentemente, soprattutto poi noi eravamo una famiglia con tanti figli, per cui ti immagini quanto sarebbe stato andare in giro.
Sì, non c'erano ancora i voli low cost.
Ci montavano su... No, non c'erano i voli low cost, e poi insomma non era nella cultura, viaggiare in aereo era una cosa proprio fantomatica. Quindi questi viaggi interminabili in macchina, dove non sapevi che fare, e allora facevi per forza ti annoiavi, perché stavi 4-5 ore con i fratelli, poi con l'altro, quindi era una cosa. Quindi di questo o inventarti dei giochi e quindi a stimolare la fantasia, oppure a guardare fuori dal finestrino, a pensare, no? Quindi la noia crea delle opportunità e delle cose che adesso non ci sono più. Io guardo, e questa della noia è una cosa che lei, anche questa cosa del viaggio in macchina, Pamela Paul la racconta anche lei, quindi si vede che anche per gli americani era la stessa cosa che per noi. E quindi, ma questo poi non è un discorso nostalgico, di come erano belli i tempi,
no,
perché io poi non mi reputo così, cioè non sono così vecchia da dire adesso siamo... Appunto, non sto raccontando un periodo del dopoguerra, no? Stiamo parlando degli anni 80, degli anni 70, degli anni 80, anni 90, e quando poi invece cominciavano a venire fuori delle altre cose. No?
Una questione che riguarda la stessa percezione del tempo. Se sparisce la noia, valutiamo in modo diverso e percepiamo in modo totalmente diverso il tempo che abbiamo a disposizione.
Sì, certamente, e poi questi ragazzini che sono sempre attaccati, appunto, è una tristezza vederli, no? Questi ragazzini attaccati al telefonino, questa la fantasia, la creatività viene assolutamente, assolutamente distrutta. Comunque, altre cose che lei cita in questo libro sono cose di cui non si può benissimo non fare a meno, per dire il libretto degli assegni, il Rolodex. Sai che cos'è il Rolodex?
No.
È quello schedario, e neanche io, infatti sono andata a cercarlo, perché detto, quando non ha nostalgia del Rolodex, mi sono curiosita, è lo schedario telefonico a rullo, quella cosa che c'erano, quel rullo che avevano le segretarie sui tavoli, no? Delle,
sì.
Oppure i vecchi telefoni, le enciclopedie, l'agenda della Filofax, che in italiano tutti hanno sempre chiamato Filofax, no? Che sono quelle cose che ormai non si vedono più. Però il discorso interessante poi alla fine, oltre a questo elenco di oggetti, alcuni da rimpiangere, altri no, è il concetto stesso del fatto che tu quando scarichi un'app sembra che sia assolutamente necessaria, invece il discorso che lei fa, che è il discorso intelligente secondo me di questo libro, che sta alla base del libro, è non tutto quello che sembra assolutamente indispensabile è indispensabile. E infatti lei è una che comunque lavora con il lavoro che fa, per forza lavora con Zoom, lavora con le email, con le cose, non è una vista che rimpiange appunto il tempo passato. Ma lei dice tutte le cose che noi, tutte le app che scarichiamo, tutta la tecnologia che pensiamo ci renda la vita più semplice, non finisce in verità poi spesso per complicarcela. E io credo che su questo abbia molta ragione. Infatti lei ogni volta che le dicono cerca di ogni volta che ti mandano una notifica ti dicono questa fai l'upgrade, oppure questa qui è una nuova app che ti servirà tantissimo, la prima domanda che lei si pone è: mi serve davvero? Se la risposta è no, non la scarica.
È vero. Caterina Sofici, il discorso ci porterebbe anche all'altra faccia della medaglia. È vero che non sono soltanto i più giovani a perdere il tempo e a perdersi in rete, ci sono anche gli adulti che sono sempre più spesso attaccati al cellulare e non lo mollano, ma neanche a morire. Però il discorso ci porterebbe ad affrontare la questione della creatività. Non abbiamo il tempo di affrontarla oggi, questa questione, ma tu hai menzionato il tuo lavoro lavoro al laboratorio di scrittura del Ministry of Stories di Londra, dove lavori proprio con i bambini più svantaggiati, dove proprio tra i compiti che vi prefissate c'è quello di stimolare la loro creatività senza bisogno di viaggiare e vivere in rete. Magari ne parleremo. Io intanto ti ringrazio molto per essere stata con noi anche questa mattina. Rinnovo il nostro appuntamento per domani, come sempre alle 8:18, e ti auguro una buona giornata.
Buona giornata anche a voi, grazie.
Rete 2.